C'è stato un temporaneo e parziale ritiro dell'esercito israeliano da Gaza. Qualche analista dice che per motivi di riorganizzazione strategica, chi per una redistribuzione in vista forse di attacchi perfino nel sud della striscia di Gaza, a Rafah. Altri analisti ancora sostengono sia anche a causa della maggior pressione su Israele, soprattutto dopo la clamorosa uccisione dei 7 operatori umanitari internazionali settimana scorsa. Non è solitamente molto chiaro a noi persone che assistiamo da fuori a questi scenari in cosa consista realmente questa pressione politica di cui si parla spesso. Significa chiamate più o meno dense, minacciose, minacce di interrompere i rapporti, ed è già da diversi mesi che Israele e Netanyahu sono molto isolati nella comunità internazionale. Il professor Mohammad El-Masri, che si occupa di studi sui media presso il Doha Institute, ha parlato con Al Jazeera e ha detto che l'esercito è pronto a uccidere fino a un centinaio di civili palestinesi se pensa di poter uccidere un singolo agente di Hamas di basso livello. Benvenuti sul pianeta Terra.
LifeGate presenta News dal pianeta Terra, una panoramica selezionata delle notizie da non perdere e non solo, da ascoltare ogni mattina. Insieme a Giovanni Mori.
Questo è il suono delle numerose proteste che si sono tenute questo weekend in Israele contro il governo Netanyahu. Buongiorno, benvenuti, benvenute a News dal pianeta Terra. Io sono Giovanni Mori e anche oggi vi racconteremo le notizie fondamentali per non rimanere fuori dal mondo. Oggi è lunedì 8 aprile 2024. Sono passati esattamente 6 mesi dai primi attacchi di Israele nella striscia di Gaza, dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre che aveva ucciso più di 1200 israeliani. Il conto però nella striscia di Gaza è di oltre 33.000 persone uccise, accertate, ma è sicuramente molto più alto considerando i dispersi e le vittime anche in Cisgiordania. Le proteste iniziano a essere molto forti e sempre più frequenti anche in Israele. Sabato sono scese in piazza probabilmente 100.000 persone nella capitale Tel Aviv per protestare contro Benjamin Netanyahu, il suo governo, per richiedere di nuovo elezioni, e in piazza con queste persone c'erano anche le famiglie degli ostaggi tuttora detenuti nella striscia di Gaza. Sono proteste che, come abbiamo già detto, in realtà già un anno fa erano molto presenti contro, in quel caso, le controverse riforme giudiziarie sempre di questo governo, ad oggi il più a destra della storia di Israele. Ci sono stati anche degli scontri fra manifestanti e la polizia, addirittura un manifestante è stato arrestato. Secondo l'esercito, a Gaza ci sono ancora 129 ostaggi, ma di questi 34 presumibilmente sono morti. Sono ripresi i colloqui per il cessato il fuoco nella capitale egiziana, il Cairo, a mediare appunto l'Egitto, il Qatar, anche il capo della CIA. Non è chiaro ancora se parteciperanno funzionari israeliani di alto livello, nonostante le fortissime pressioni, e addirittura oggi il Consiglio di Sicurezza ONU discuterà della possibilità che la Palestina diventi uno stato effettivamente accettato a tutti gli effetti all'interno delle Nazioni Unite. Si sta parlando molto di un'eclissi solare che accadrà stasera e no, non sarà visibile dall'Italia. Cosa sta per succedere? Dove accadrà? Da dove si potrà vedere? Mi è capitato di vedere almeno 3 siti che riportassero anche nel titolo dove vederla dall'Italia, per poi riportare immediatamente nel testo: purtroppo non sarà visibile dall'Italia, con una padronanza del clickbaiting davvero notevole. Comunque l'eclissi solare sarà totale, cioè significa che il sole verrà completamente coperto dalla luna per ben 4 minuti e 28 secondi. Il cono di eclissi totale passerà dal Messico fino al nord-est degli Stati Uniti, quindi zona New York per capirci, eppure un pezzetto di Canada. È una cosa effettivamente molto rara e la prossima che capiterà in quella zona sarà tra centinaia di anni. È un momento di grande festa anche e soprattutto per gli studiosi di astronomia, perché è un momento in cui è possibile studiare per bene la corona solare, cioè i bordi del sole, che solitamente sono molto difficili da vedere per via della fortissima luminosità. Ovviamente si potrà vedere anche in streaming online su vari siti, fra cui ovviamente quello della NASA, alle ore 20 e 18 di questa sera, ora italiana. Io ho ancora i ricordi del terrorismo psicologico fatto nel 99, nell'eclissi quasi totale che aveva attraversato l'Europa e dovevi guardare il sole attraverso, per esempio, dei rullini vecchi o lenti annerite usate per non bruciarti gli occhi, almeno questo era il ricordo. La prossima che ci sarà qua in Italia sarà sud-sud, al largo di Lampedusa, ma nel 2027. Sono passati anche 30 anni esatti dal genocidio del Ruanda, 1994, e 30 anni dopo continuano ad essere scoperte nuove fossi comuni. Genocidio è una parola molto pesante che dobbiamo utilizzare con grande parsimonia, ma quello del Ruanda è stato uno dei massacri più sistematici e terribili del Novecento. Più di 1 milione di persone sono state uccise dagli estremisti Hutu proprio a partire dal 7 aprile 1994. Addirittura 500.000 di donne e bambini erano stati violentati o mutilati sessualmente durante il genocidio, con propaganda tramite stampa, tramite radio, e per oltre 3 mesi l'esercito aveva perpetrato questo genocidio ai danni dei Tutsi. Oggi più del 70% dei 13 milioni di abitanti del Ruanda hanno meno di 30 anni. La giustizia ha provato a portare avanti questa faticosissima riconciliazione del paese, nonostante si sospetti che centinaia di persone coinvolte in questo genocidio siano tuttora in libertà lì nei paesi vicino. E finalmente però le carte d'identità non riportano più l'etnia, e anni dopo ci sono stati perfino incontri fra le vittime e i carnefici di quel genocidio per cercare di superarlo e andare avanti, per capire se perfino da un genocidio possiamo o dobbiamo imparare qualcosa. Invece ci dà aggiornamenti dalla Russia dopo le nuove rielezioni, si fa per dire, di Putin, la nostra esperta di politica russa Lucia Bellinello.
Aveva seguito tutti i processi dell'oppositore russo Alexei Navalny, raccontato le file di gente al cimitero dopo il suo funerale e pubblicato i nomi dei giudici che hanno archiviato le indagini sulla morte del dissidente. Ora la giornalista russa Antonina Favorskaya è stata arrestata con l'accusa di collaborare con la fondazione di Navalny, considerata estremista in Russia. Rischia fino a 6 anni di carcere. E questo è solo l'ennesimo caso. Pochi giorni fa, infatti, è stato nuovamente arrestato anche un dissidente dell'epoca sovietica, il giornalista Alexander Skobov, a causa di un post pubblicato sui social network. Lui rischia fino a 7 anni di galera. Come previsto, dopo la rielezione di Putin, sembra essere iniziato un nuovo giro di vite contro chi si oppone alle politiche del Cremlino, e l'attentato terroristico al Crocus City Hall di Mosca non ha fatto che accelerare le cose, con un'escalation di violenza, raid ed espulsioni di massa ai danni degli immigrati originari del Caucaso e dell'Asia centrale. E adesso c'è chi si rivolge anche alla comunità internazionale. Dopo l'arresto della giornalista Antonina Favorskaya, oltre 260 fra giornalisti e attivisti russi hanno firmato un appello inviato all'alto commissario dell'ONU per i diritti umani Volker Turk e alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, con il quale chiedono un maggiore impegno per contrastare le persecuzioni in Russia, per liberare i prigionieri politici e per ampliare i programmi di evacuazione per giornalisti e attivisti, perché a quanto pare il paese è entrato in una nuova fase di repressioni e l'elenco dei prigionieri politici, con ogni probabilità, non farà che aumentare.
Grazie mille a Lucia Bellinello. Io vi ricordo che dal 18 al 22 aprile saremo in live con News dal Pianeta Terra a Milano, all'anfiteatro del Liberty, con un sacco di super ospiti. Ogni sera dalle 18:30 un aggiornamento delle notizie di giornata e poi una lunga chiacchierata con tutte le persone che ospiteremo: Valerio Nicolosi, Margherita Vicario e tanti altri, con gli esperti anche che sentite qui a LiveGate e in radio. Noi ci sentiamo domani, buona giornata.